andiamo a fare un approfondimento con Massimo. Ciao Massimo.
Ciao a tutti.
Ciao, insomma, un compagno anarchico di Rovereto che insomma. Massimo, una domanda che naturalmente va fatta dall'inizio, e naturalmente i nostri ascoltatori avranno notato che insomma parlare di lavoro con te vuol dire parlare di lavoro con uno che naturalmente non è uno specialista né dei diritti del lavoro né un operaio, e anzi il mondo del lavoro così come lo intende il capitalismo immagino ti faccia ribrezzo come anarchico. Allora forse la prima domanda, ma anche un po' un antefatto, è perché un compagno dovrebbe studiare in qualche modo le traiettorie dell'economia oggi?
Perché penso che sia importante capire la realtà nella quale siamo, la realtà che subiamo, e questo sforzo non può essere delegato agli esperti, agli specialisti. Bisogna fare uno sforzo autonomo per darsi gli strumenti per capire in che mondo viviamo, al fine di trasformarlo ovviamente. Anche dall'accademia, anche dall'università possono arrivare degli strumenti utili, libri eccetera, però non arriverà mai niente direttamente utile. Poi l'elemento del ragionamento, della conclusione, dell'iniziativa deve essere del compagno e della compagna, quindi bisogna anche studiarle queste cose, ecco, perché se no ci affidiamo ad analisi che ci vengono fornite e che non vanno di sicuro nel senso di trasformare radicalmente questa società. Banalmente questo.
Sì, senti Massimo, mentre leggevi i giornali proprio questa mattina, molti facevano riferimento alla questione dell'articolo 18, dello smantellamento del mondo del lavoro, ad altre battaglie che i sindacati avrebbero fatto in passato, nei decenni scorsi. Si parlava di una battaglia tra i tempi tra Bettino Craxi e la CGIL e altri passaggi di questo tipo. In realtà questo qui forse è un passaggio storico diverso, forse non paragonabile con vecchie lotte in qualche modo riformiste e sindacali di un tempo.
Giustamente dicevi passaggio formale, nel senso che sostanzialmente sono 30 anni di batoste padronali e di collaborazione sindacale. Poi si potrebbe anche dettagliare, però credo che le condizioni reali di lavoro e di vita siano la dimostrazione più precisa di quanto la collaborazione sindacale sia stata completa, perché se non fosse stato così non saremmo così tanto con la testa nel water, ecco, per dirla filosoficamente. Dal punto di vista formale, il passaggio della riforma dell'articolo 18, dell'abolizione dell'articolo 18, è un passaggio che va sottolineato, nel senso che è un fatto per certi versi storico che il governo licenzi le parti sociali, le cosiddette parti sociali, e dica: ho il consenso del Parlamento e quindi questa riforma la faccio. È un passaggio storico, sia pur dal punto di vista formale, perché vuol dire che il capitale non ha bisogno di mediatori. Poi nello specifico va detto che un passaggio di tal portata se lo poteva assumere soltanto un governo tecnico. Ecco, ben difficilmente un governo di centrosinistra con il Partito Democratico in primo piano avrebbe potuto fare una mossa del genere contro i sindacati, contro proprio la formalità della negoziazione. Un governo tecnico è stato messo lì dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Centrale Europea, eccetera, proprio per assumere questi passaggi che i singoli partiti politici avrebbero difficoltà ad accollarsi.
Sì, ma cerchiamo una spiegazione. Perché insomma l'economia e il governo oggi può licenziare così le parti sociali in maniera direi totale? È cambiata l'economia? Cosa è successo?
Beh, innanzitutto si può dire perché hanno servito abbastanza. E hanno oliato a sufficienza quella macchina da non rendersi più necessari, perché è proprio cambiata un'epoca storica. Non siamo più all'epoca della pesante ristrutturazione capitalista cominciata un po' dappertutto, anche in Italia all'inizio degli anni 80 in Italia, dopo aver liquidato con la repressione un forte movimento di classe, un movimento rivoluzionario, con la pesante ristrutturazione capitalista ha avuto bisogno di anni e anni di cogestione delle aziende, con un'ideologia sindacale che era quella: il padrone non è più un nemico, è un avversario, troviamo il tavolo di trattativa, non esageriamo, non tiriamo troppo la corda e vediamo i risultati. Questo, diciamo, sul piano proprio il rapporto diretto impresa, lavoratore e sindacato in mezzo. E poi dal punto di vista economico, con quella fuga in avanti che l'economia capitalista, avendo colonizzato tutto lo spazio sociale, avendo valorizzato tutto il valorizzabile, ha fatto attraverso la finanza, ha trasformato ulteriormente i rapporti e ha reso i sindacati non più semplicemente servi dei padroni, oliatori dell'ingranaggio capitalista, ma agenti del capitale improprio, in particolare con la gestione dei fondi pensione.
Sì, quindi tu dici, insomma, si produce praticamente più niente, la finanza ha reso virtuale, insomma, il passaggio da denaro a denaro, in maniera tale da eliminare completamente questi, che non hanno bisogno naturalmente di cogestire appunto un bel nulla. C'è un po' l'economia come scommessa.
Sì, non c'è dubbio, nel senso che l'altro passaggio storico, sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista ideologico, è aver trasformato i lavoratori, la gran massa dei lavoratori, non soltanto in collaboratori dell'azienda nel senso della collaborazione sindacale di cui si parlava prima, ma di fornitori proprio di soldi, di denaro, di capitale ai capitalisti per i propri investimenti, e questo attraverso i fondi di investimento, in particolare attraverso i fondi pensione. Cioè, se ci pensiamo, è un passaggio allucinante, che ti sfruttano in fabbrica o sul luogo di lavoro. Portano questo sfruttamento al livello da attaccare il sistema pensionistico pubblico, quindi ti costringono in qualche modo a ricorrere ai fondi di previdenza privata, ai fondi pensione privati. Con quei soldi lì, che a livello mondiale sono una massa enorme, i capitalisti investono. Con quegli investimenti mettono i soldi laddove rendono di più e quindi smantellano progressivamente il sistema industriale, perlomeno in Occidente, delocalizzandolo altrove. Con quello smantellamento licenziano, precarizzano ancora di più le condizioni di lavoro, tagliano ulteriormente il sistema pensionistico e quindi ancora più gente ricorre ai fondi pensione. Con quei fondi pensione si riattiva il meccanismo finanziario micidiale, i disastri degli investimenti finanziari, del capitalismo finanziario vengono poi sostenuti, rappezzati, diciamo, dagli stati, si parla di miliardi e miliardi di euro, per recuperare parti di quei fondi lì, di quei soldi lì, cioè per uscire dalla crisi, come dicono, tagliano ancora di più sull'istruzione, sulla sanità, sulla scuola, sulle pensioni, quindi altri che devono ricorrere ai fondi pensione perché con le pensioni pubbliche non ci camperanno e lo sanno, e così via. Cioè è proprio l'immagine di uno sventurato che continua a fornire al proprio aggressore il bastone con cui bastonarlo.
Un gatto che si morde la coda.
Questo è stato legalizzato anche grazie ai sindacati, e sono tra quelli che ci guadagnano. Poi possiamo anche spiegare tecnicamente perché, non è, diciamo, l'analisi dell'ultima ora, però non sono poi in tanti, mi sono accorto, ad aver presente cosa rappresentano concretamente i fondi pensione.
No, e poi l'inizio dei fondi pensione mi pare che, insomma, inizino qualche anno fa con il TFR, con l'obbligo da parte del lavoratore di cedere il proprio TFR a qualcuno, qualcosa.
Sì, questo per quanto riguarda l'Italia, un processo che comincia da lontano, però si formalizza nel 2005, poi ancora meglio nel 2007, 2008, eccetera, mentre negli Stati Uniti e in Inghilterra risale a molto tempo prima, cioè i fondi pensione sono una realtà da 20 anni e anche più, però per così, scusateci eventualmente per queste banalità di base, però per dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout fornire alcuni dati, cioè oggi i fondi di pensione con i fondi di investimento con i soldi dei lavoratori rappresentano l'80% della finanza mondiale, cioè sta parlando di miliardi e miliardi di euro e di dollari, cioè il capitale che utilizzano le società finanziarie, le banche eccetera per gli investimenti in borsa, apparentemente più astratti, sembra più lontani da qualsiasi produzione, da qualsiasi bene materiale, ma materiali poi nelle conclusioni, nelle conseguenze, perché vuol dire gente che muore di fame, gente che deve cambiare paese, gente che è sempre più precaria, sempre più sfruttata, che vive nelle baracche eccetera eccetera, poi le conseguenze sono materiali, però tutti questa massa di investimenti ha come capitale iniziale i fondi che vengono messi dai lavoratori, e il passaggio dai lavoratori alle società finanziarie che investono per conto delle banche è gestito dai sindacati, non solo, dai sindacati assieme alle imprese, assieme ai padroni, in consigli d'amministrazione in cui decidono alla pari come investire questi fondi, e paradossalmente il capitale del lavoro, come si dice con questo ossimoro, cioè i soldi dei lavoratori amministrati dai sindacati poi gestiti dalle banche sono maggiori di quelli messi dall'impresa, perché c'è il furto del TFR. Quindi il padrone decide alla pari con i sindacati che amministrano i soldi per conto dei lavoratori come investire dei soldi che sono più dei lavoratori che suoi per speculazioni finanziarie che hanno ricadute, che peggiorano ulteriormente le condizioni di vita, di lavoro dei lavoratori e così via in questa spirale infernale. Quindi i sindacati, non è più, questo lo dico ai compagni anche per raffinare un po' il linguaggio di lotta e di battaglia, non sono più soltanto servi dei padroni, come si è detto giustamente per una lunga epoca, sono agenti improprio del capitale, ecco, sono ingranaggi molto più interni del meccanismo del finanzcapitalismo, ecco, come dice in un libro celebre ormai.
Sì. Sì, siamo più o meno alle battute finali. Diciamo, decretare tra virgolette la morte dei sindacati naturalmente può agevolare in qualche modo la finanza e i padroni, però dall'altro ha delle ricadute sociali interessanti. Quali possibilità offre? Quali occasioni? Voglio citare l'esempio di un sciopero a Reggio Emilia degli operai o di un corteo, se non sbaglio, che è stato fatto fuori dai sindacati anche contro la stessa FIOM. Cioè il fatto che i sindacati vadano a perdere prestigio, che cosa offre a noi?
Evidentemente la possibilità di dell'apertura di spazi di autonomia reale nelle lotte, quindi anche nella prospettiva. Io ci andrei cauto quando si parla di morte del sindacato, nel senso che stiamo vedendo delle tendenze, dopodiché in Italia la morsa su centinaia di migliaia di lavoratori da parte del sindacato è pesante. In fondo l'abolizione dell'articolo 18 per quanto riguarda i licenziamenti eccetera colpisce l'ultima fascia di garantiti, che sono quelli più legati al sindacato, perché quella condizione lì ormai è la condizione quotidiana di milioni di lavoratori, di sfruttati, di precari in Italia. Non è che questo cambierà le sorti di chi è già in quella situazione lì, però aggiunge altre centinaia di migliaia di lavoratori a quelli che già si vivono quelle condizioni lì. Quindi cioè, il sindacato ancora una presa ce l'ha, però è evidente che è sempre più in difficoltà, è sempre più in difficoltà perché è difficile dire a un qualsiasi lavoratore che dopo 30 anni di negoziazioni, di ideologia neoliberale introiettata, di collaborazione sindacale, oggi si sta meglio e si è ottenuto tanto. Cioè la gente si rende anche conto che senza dare il giro, che senza ripraticare il conflitto, per dire le cose come stanno, senza violenza proletaria, senza violenza di classe dal nostro lato e non dalla violenza di classe che abbiamo subito per 30 anni, La testa ce l'abbiamo nel cesso e ci chiedono anche di alzare la mano educatamente se vogliamo respirare. E quindi un po' di gente, vedendo quello che succede da altre parti, blocchi rispetto alla lotta contro il TAV che sono generalizzati in alcuni momenti in tutta Italia, riattiva anche un immaginario che è quello delle lotte reali, dei picchetti reali, dei blocchi, come è successo a Reggio Emilia e in altri posti che cominciano ad andare a bloccare senza aspettare la FIOM, e questa o li rincorre oppure li perde perlomeno come rischio, e questo è un fatto positivo, che da quell'autonomia lì può nascere l'inizio di una riscossa.
Massimo, sono tanti i messaggi che sono arrivati proprio in questo momento, te ne leggo uno solo. Il capitale del lavoro non è affatto un ossimoro, a riguardo i lavori del gruppo Crisis.
A riguardo?
I lavori del gruppo Crisis. Credo che il Crisis non è quel gruppo di antitecnologico che aveva scritto anche diversi testi.
Antitecnologico no, è un gruppo di ispirazione marxista che ha fatto diversi lavori di critica del lavoro, eccetera, qui il manifesto contro il lavoro. Però diciamo, dovessimo approfondire questo e fare anche una critica di quel testo, insomma, ci vorrebbe un po' di tempo. Comunque sì, era per dire, è un ossimoro, nella lingua italiana dovrebbe essere un ossimoro, poi è una realtà concreta da tanti anni, certo.
Cioè, senti Massimo, il tempo a nostra disposizione è finito, noi ti ringraziamo molto, è stato decisamente interessante e ci vediamo prestissimo.
Grazie a voi, è interessante anche per me come occasione di soffermarsi su questi aspetti. Ciao a tutti.
Ciao Massi, grazie.
Ciao, ciao.